chi pensa questo? Soprattutto chi guarda normalmente il cielo, non solamente gli uomini moderni, ma anche gli uomini dell'antichità, i greci, i latini, pensavano che la vita fosse diffusa dappertutto. Perché? Perché guardando il cielo, ecco, ogni piccola stella ci appare come qualcosa che noi conosciamo. Ora, nella scienza capita molto ma molto spesso che il senso comune inganna. Io penso che ci sia vita dappertutto e magari mi sbaglio. Nella scienza astronomica, nella bioastronomia, nell'astronomia, ecco, questo discorso molto complesso ha iniziato a entrare nel vivo solamente da pochissimi anni. Perché da pochissimi anni? Diciamo 10 anni. Perché, come sempre, per fare progressi ci vogliono strumenti. E gli strumenti adatti per fare una ricerca così complessa sono strumenti complicati, talmente complicati che solo la tecnologia di questo inizio millennio ha messo a disposizione per gli scienziati. Allora, cosa possiamo dire di vita diffusa o non diffusa? Non è che vi voglia provocare più di tanto con questa tabella, però guardate, ecco, se aveste un occhio, una mente allenata, in questa tabella leggereste cos'è la vita, almeno per quanto ne sappiamo, sulla Terra. Voi direte, ma io dove vado a guardare? Mi sembra di non capire nulla. E qui il punto, che ci vuole sempre una chiave per interpretare i dati. La chiave di questa tabella esiste, è una chiave matematica, perché se voi contate questi 0 e questi 1, che sono ovviamente numeri binari, se li contate vi viene fuori un numero primo grandissimo, però, ecco, se pigliate le prime 27, i primi 27 caratteri e prolungate tutta la tabella su 27 caratteri, costruirete un qualcosa che assomiglia a quei giochini di parole crociate che si fanno annerendo oppure lasciando chiaro dei quadretti. Allora, così facendo, provateci se non ci credete, così facendo vi verrebbero fuori tantissime informazioni. Queste informazioni potrebbero essere utili per noi, ma naturalmente potrebbero essere utili per chiunque ci guardi da lassù. Perché la nostra speranza, e forse anche la nostra convinzione, è che qualcuno da lassù ci guarda, magari con la stessa intelligenza che abbiamo noi, oppure magari con intelligenza superiore. Bene, se noi decodificassimo questa tabella, che, detto per inciso, venne spedita nello spazio 20 anni fa dal radiotelescopio di Arecibo, quando si inaugurò questo radiotelescopio, che è il più grande della Terra, e venne spedito nello spazio quasi con un messaggio ideale. Però tanto ideale non era, perché chiaramente un messaggio che se venisse recepito sarebbe molto importante per coloro che lo riceveranno. Bene, se noi traducessimo questa cosa, la traduzione è questa, guardate, esattamente questa. Loro, lassù, capirebbero che quel messaggio è arrivato da un pianeta ricco di acqua. Beh, forse non si stupirebbero di questo, perché se quel messaggio è stato spedito da qualcuno, questo qualcuno deve essere un essere intelligente. Se è un essere intelligente, deve avere una biologia, delle basi molecolari che sono basate sul carbonio, e vedremo anche perché siamo convinti di questo. Ma ecco, il carbonio da solo non sarebbe sufficiente, è necessario che ci sia molta acqua nell'ambiente dove questi esseri vivono, perché si possano compressare e diventare molto progrediti. Allora ecco un pianeta tanto ricco di acqua liquida. La ragione è che la distanza dalla stella, dal Sole, è quella esattamente che permette all'acqua di rimanere liquida, e non deve essere proprio una distanza millimetrica, però neanche tanto ampia. L'acqua può essere ghiacciata a 0 gradi e non va bene, può bollire a 100 gradi e non va bene. Quindi, a distanza di poche decine di milioni di chilometri dal Sole, questa è la zona di abitabilità del Sistema Solare e di qualunque Sistema Solare che esista eventualmente altrove. E, nella nostra immagine c'è anche uno spettro, sembra una cosa complicata, ma in realtà è scritto, dice più o meno come è fatta, non l'acqua, ma il guscio di aria, di atmosfera, che circonda la Terra. È importante notare come c'è ossigeno, e l'ossigeno è fondamentale per dimostrare che esistono esseri viventi, non per far vivere gli organismi, ma per dimostrare che loro esistono, perché l'ossigeno viene prodotto dagli esseri viventi. Poi c'è quel po' di anidride carbonica che ci dà tanto fastidio ai giorni nostri, ma che è tanto benefica quanto ce n'è in minima quantità, perché altrimenti, se non ci fosse questa anidride carbonica, la Terra a 150 milioni di chilometri dal Sole sarebbe di ghiaccio. L'anidride carbonica produce un effetto serra minimo ma benefico, che mantiene l'acqua liquida, e mantenendo l'acqua liquida mantiene le condizioni adatte perché la vita si possa sviluppare. Ma ecco, naturalmente chiunque si chiederebbe, la vita su quel pianeta così bello a vedersi, quando si è prodotta? E una volta che si è definito quando, come ha fatto a prodursi? Ci ha messo tanto tempo, ci ha messo poco tempo? Ecco, chiaramente parliamo di chimica, parliamo di biochimica, parliamo anche di astronomia, però questo è un punto veramente fondamentale. Diciamo, la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni perché è nata con il Sole, tutti i pianeti hanno 4 miliardi e mezzo di anni, ma la vita quando è nata sulla Terra? Questo è un problema veramente fondamentale. Uno potrebbe immaginare la complessità, ce lo diceva il professor Rice, è talmente grande che, insomma, certo, 4 miliardi e mezzo di anni, che sono 4.500 milioni, non sono pochi. Potrebbero anche essere sufficienti, ma si potrebbe immaginare, ripeto, che buona parte di questi 4.500 milioni di anni siano stati impiegati da questo pianeta per produrre esseri viventi. È una cosa complicata, ci vuole tanto, uno penserebbe. Allora andiamo a vedere, molto velocemente, quali sono gli indizi. Uno come fa a trovare gli organismi più antichi? Beh, ricordatevi che il carbonio si degrada e conseguentemente è praticamente impossibile trovare organismi che siano più vecchi di 2,5 miliardi di anni. Però, ci sono delle rocce che hanno questa età. Per esempio, questa roccia che state vedendo si trova in Australia, è una roccia sedimentaria, si vedono le strisce indicano che ci sono state delle deposizioni di materiale a tempi successivi. Questo è molto interessante perché se noi scendiamo in basso, è evidente che con più scendiamo in basso, con più andiamo verso un'epoca più antica. E allora se noi andiamo a esplorare gli strati più bassi, per esempio gli strati che rasentano i 4 miliardi di anni, beh, se lì dentro ci fossero degli organismi viventi dovremmo dire che la vita nacque in quel momento. E comunque in qualunque strato trovassimo qualche traccia, dovremmo dire che l'età dello strato è anche l'età di quegli eventuali organismi viventi. Guardate, Schopf, un americano, qualche anno fa ha trovato a 3,8 miliardi di anni, quindi quando la Terra era molto molto giovane, delle tracce, diciamo che sono tracce a base di carbonio, diciamo che anche, hanno anche una morfologia che potrebbe richiamare le primissime cellule, quelle più semplici, le alghe verdi. È una cosa che si sta ancora studiando, che molti contestano, che molti invece approvano. Sta di fatto che se queste fossero veramente dei fossili a base di carbonio, la vita sarebbe nata sulla Terra veramente molto presto. Pensate, 3 miliardi e 800 milioni di anni vuol dire 500-600 milioni di anni dopo che la Terra era nata. Una cosa talmente complessa che nasce talmente velocemente. E non è l'unico esempio, questo, ce ne sono altri. E non so se lo sapete, ma la Groenlandia è un blocco continentale talmente stabile che sulla Groenlandia esistono le rocce tra le più antiche di questo pianeta. E allora la Groenlandia è certamente un posto adatto, intanto perché è molto freddo, quindi conserva benissimo qualunque traccia biologica, e poi ripeto perché le rocce sono molto antiche. Beh, recentemente, siamo sempre negli ultimissimi anni, sono stati trovati degli stranissimi reperti in Groenlandia. Guardate, le rocce sono ormai cristallizzate, sono fossilizzate, ma all'interno di certe rocce carbonatiche, quelle strutture che si vedono qua, all'interno di certe rocce ci sono degli agglomerati che sono a base di carbonio. Questo carbonio non è carbonatico, perché? Perché se io piglio un globulo di questo tipo e lo tratto con un acido, per esempio acido nitrico, la maggior parte se ne va via per forza, perché i carbonati si sciolgono, ma c'è una parte sostanziale che rimane, è una parte a base di carbonio. Bene, le analisi isotopiche sul carbonio che sta in questa porzione sono molto molto così emblematiche. Succede che quel carbonio è arricchito in carbonio 12. La vita, tendenzialmente, la vita di qualunque organismo terrestre, tende ad arricchire i propri tessuti di carbonio 12 rispetto al carbonio 13. Il rapporto naturale 12-13, nel caso degli esseri viventi, è un po' più alto. E allora, il fatto che ci sia un eccesso di carbonio 12 sul 13 è stato interpretato da questi studiosi, vedete, come l'indizio che lì non ci sono più organismi viventi, è passato tantissimo tempo, ma ci sono dei frammenti di tessuti che probabilmente erano dovuti essere viventi. È una conferma praticamente a quello che dicevamo prima. La vita sulla Terra, le prime tracce, sembrano veramente molto ma molto precoci, molto ma molto veloci a presentarsi. La vita è un fenomeno complesso che si forma incredibilmente in maniera molto veloce, e qui c'è qualcosa che dobbiamo assolutamente capire. Ma insomma, quali sono i due fattori fondamentali? Lo dicevamo prima, l'acqua e il carbonio. Ora, l'acqua è un elemento comune o è un elemento raro nel cosmo? Potremmo immaginare che un pianetino piccolo come la Terra, certo di acqua ne ha tanta, però ricordatevi che se la pesate non è più dell'1-2%. Quindi sostanzialmente, come in assoluto, l'acqua è molto poca sulla Terra. Negli ultimissimi anni si è capito che l'acqua è una delle molecole più abbondanti che esistono nel cosmo. Questa è una bella galassia, la M51, fotografata dal telescopio spaziale Hubble, ma tutti quei nodi rossi sono nebulose. Una nebulosa come questa la conosciamo benissimo, siamo in inverno, è la nebulosa di Orione, 1500 anni luce di distanza, bella e facile da studiare proprio perché è vicino. Se penetriamo nella nebulosa di Orione con gli strumenti più moderni come il telescopio spaziale, come il Keck, gli strumenti telescopi che sono dalla classe di 8-10 metri, possiamo andare a rintracciare là dentro, vedete, proprio nel punto dove c'è più luminosità, quindi dove nascono più stelle, dove le stelle nuove che stanno nascendo eccitano la nebulosa a essere così brillante. Andiamo a cercare per esempio con un telescopio satellitare come questo, sintonizziamo il telescopio sulla lunghezza d'onda dell'acqua, puntiamo quelle quattro stelle che vedete là a sinistra, le stelle del trapezio, ci accorgiamo che attorno a quelle stelle, che sono molto giovani, c'è una grande quantità di acqua. Ce n'è veramente tanta di acqua in quel punto dove nascono le stelle. Quanta ce n'è? Ma insomma, uno potrebbe fare anche dei conti, e i conti sono abbastanza impressionanti. Pensate, ogni giorno lassù si produce tanta acqua quanto basterebbe per 1000 o 10.000 volte la Terra. Quindi veramente di acqua se ne produce tantissima quando le stelle stanno nascendo. È un processo naturale questo, non è una cosa complicata. L'acqua è una delle molecole più semplici della natura. Ci sono ragioni ovvie per questo, ma tutto è ovvio quando le cose si sanno, ben poco è ovvio quando le cose invece non si sono ancora imparate. È un caso che nella nebulosa di Orione succeda questo oppure no? Intanto diciamo che quando una stella nasce, questo è un esempio, ci sono dei processi astrofisici molto complicati che comportano o che abbia dei pianeti o che non li abbia. Nel caso che si formi attorno alla stella un anello di polvere come quello che vedete qua, ecco, nel caso che si formi questo anello di polvere, perché c'è molta polvere insieme al gas idrogeno che viene condensato, allora nasceranno anche dei pianeti. Però vedete, siccome la polvere si mette sul piano equatoriale, quando la stella esplode come stella è evidente che, essendo impedita sul piano equatoriale, emette dei gesti lungo i poli. Bene, si è osservato, si è visto, facendo analisi spettroscopiche, che sia l'anello di polvere che diventerà un sistema planetario, sia i gesti che permettono alla stella di diventare tale, bene, nell'un caso e nell'altro la presenza di acqua è fondamentale. Perché si forma acqua? Nel caso dell'anello protoplanetario si forma acqua perché il calore della stella che sta nascendo fa reagire l'ossigeno che esiste nel cosmo con l'idrogeno che è abbondantissimo. La catalisi dei grani di polvere è fondamentale. Nel caso invece dei getti, è l'onda d'urto del getto contro il materiale che sta al di fuori, che è naturalmente ancora ricco di ossigeno e di idrogeno, che produce acqua. Quindi l'acqua, ripeto, è uno dei componenti, una delle sostanze più ovvie, più semplici, più abbondanti che ci sono in natura. Non è assolutamente un caso che l'acqua sia fondamentale per la vita. Se io vado a puntare, guardate, il telescopio AESO, famoso, bellissimo telescopio dell'ESA, che per tanti anni ha osservato il cielo in infrarosso. Pensate che era una specie di diurno raffreddato a 200 sotto zero che guardava il cielo in infrarosso, puntando nel centro galattico dove ci sono moltissime sorgenti, è abbastanza probabile che queste sorgenti abbiano davanti delle nuvole scure. Queste nuvole scure, irrorate da questa luce, possono presentare delle righe di assorbimento. Queste righe di assorbimento sono spesse volte righe del ghiaccio, e il ghiaccio esiste in grande abbondanza anche laddove le stelle non stanno nascendo. Quindi evidentemente questo ghiaccio è stato depositato da altre stelle, stelle molto più antiche, che hanno irrorato, lasciatemi dire, il centro galattico o la galassia di acqua, che naturalmente, essendo in una zona abbandonata dalle stelle nascenti, è diventata ghiaccio. Il ghiaccio, l'acqua liquida, l'acqua in fase gassosa sono abbondanti dappertutto. E tanto per darvi un ultimo esempio, vedete, questa è un'immagine ottica di qualcosa che non ci dice praticamente nulla da questo punto di vista. Se però andiamo in infrarosso e pigliamo questa, lo spettro di questa piccolissima stella, ecco, questo spettro ci mostra, insieme a degli assorbimenti dovuti al fatto che sta nascendo un sistema planetario, ci mostra la presenza dell'acqua. Conclusione: l'acqua è un elemento diffuso dappertutto. Facciamo un altro ragionamento. L'acqua è diffusa dappertutto, ma gli elementi che sono caratteristici degli esseri viventi, quali sono? Voi sapete che l'elemento fondamentale è il carbonio, e va benissimo, però in questa tabella noi facciamo dei paragoni. Facciamo dei paragoni nel senso che questi sono, diciamo così, gli elementi che vogliamo discutere, queste sono le abbondanze nel cosmo, le abbondanze negli esseri viventi. Voi direte, ma sembra che ci siano delle grandi diversità tra abbondanze cosmiche degli elementi e abbondanze degli esseri viventi? Non è proprio così. Se voi riprendete questa tabella in questo modo, vi accorgete di un fatto che vi fa veramente pensare. Pensiamoci a questo. Ma insomma, gli elementi più importanti e più diffusi nel cosmo sono quei quattro che vedete, escluso l'elio, perché l'elio è un gas nobile, questo non lo dice con niente, lo dice il nome, ma escluso l'elio, i quattro elementi più abbondanti nel cosmo, vedete, sono anche i quattro o cinque elementi che sono caratteristici di esseri viventi. Cioè, gli esseri viventi non sono speciali da questo punto di vista, seguono semplicemente l'onda delle abbondanze cosmiche. Le abbondanze cosmiche che ci impongono che se un essere intelligente si forma, deve chiaramente formarsi con il materiale che ha a disposizione. E questo materiale che ha a disposizione è esattamente quello più diffuso. Cominciamo a, immetterci nella nostra testa questa idea che la vita nel cosmo non è un fenomeno speciale, cioè non è una cosa che si è formata casualmente. Forse la vita si doveva formare proprio perché il cosmo è fatto nel modo con cui lo osserviamo. Questa è una nube molto complessa di polvere e di gas, un'immagine strepitosa questa, fatta dal telescopio spaziale Hubble. È una delle grandi nebulose della costellazione del Sagittario, si vede d'estate con un binocolo, si vede anche a occhio nudo la nebulosa Laguna. Vedete che ci sono delle specie di protuberanze dove terminano queste nuvole, delle protuberanze che apparentemente non dicono nulla in un'immagine ottica, però noi sappiamo benissimo che quelle protuberanze sono stelle nuove che stanno schizzando fuori dalla nebulosa. Stanno schizzando fuori, e queste stelle nuove, dal momento che sono avvolte da questa polvere scura, evidentemente una volta che si evolveranno produrranno dei pianeti. E dal momento che quello che stiamo osservando non è una cosa molto rara, anche questa è una cosa piuttosto frequente, quando una stella nasce è altamente probabile che nasce circondata da polveri, allora i sistemi planetari sono altamente probabili. Attualmente ne abbiamo sott'occhio quasi 200 di sistemi planetari. Certamente un sistema planetario non è automaticamente un qualcosa che impone che ci siano pianeti abitabili o esseri viventi, però quando i sistemi planetari diventano molto numerosi, e le indagini con il telescopio spaziale, con altri grandi telescopi come il VLT che si trova al Cerro Paranal, eccetera, ecco, tutte queste cose ci dicono che sono veramente molto abbondanti. E allora, data una statistica molto ampia, è chiaro che anche pianeti che si trovino nei riguardi di quella stella alla distanza giusta, che significa a una temperatura che permette all'acqua di essere liquida, certamente sono sempre più probabili. Vedete, qui non è per rovinarvi la digestione, ma è semplicemente per continuare il nostro ragionamento. Il nostro ragionamento che dice questo. Queste molecole, vedete, le strisce più lunghe sono molecole con un solo atomo. Poi man mano che le strisce si accorciano, aumentano il numero di atomi. L'ultima, la striscia più piccola, che è questa qua. Vedete? Sono 3-4 molecole, però guardate, sono 10 atomi. Quindi sono molecole molto complicate. Bene, queste molecole i chimici le farebbero in laboratorio. Sarebbe una roba praticamente da ridere fare queste cose. Però queste molecole, che sono più di 100, sono molecole che i radioastronomi hanno scoperto in quelle nuvole interstellari dove nascono le stelle. Queste molecole esistono e se ne scoprono sempre di più complicate. Questo è un bel problema, perché intanto bisognerebbe capire perché queste molecole si formano, e poi siccome queste molecole sono normalmente a base di carbonio, di ossigeno, di azoto, cioè quegli elementi che compongono gli esseri viventi, ci chiediamo che collegamento ci possa essere tra la presenza di queste molecole nelle nubi interstellari e gli esseri viventi stessi. Le molecole, tanto più sono complicate, tanto più si avvicinano alla complessità che viene richiesta dalla biologia umana e non umana. Beh, dove si formano queste molecole? Guardate qua, questo è una specie di tabella, è un disegno per dire che cosa? Per dire che, insomma, a ogni stadio, che sia da quando una stella si forma, a quando si forma un pianeta, a quando poi questo pianeta evolve, a quando poi questo pianeta magari diventi abitabile, ecco, ogni stadio produce, per ragioni astrofisiche molto complesse che solo accenneremo quest'oggi, produce molecole a sua volta differenti. Allora diciamo che nelle nubi interstellari è possibile trovare delle stranissime molecole come queste, che gli umani riescono a produrre per inquinamento dal petrolio. In altre nubi interstellari o in oggetti cometari è possibile trovare molecole molto ricche di ossigeno. In oggetti come gli asteroidi è possibile trovare, è normale trovare, molecole tipo aminoacidi, che sono i mattoni per le proteine, ce lo diceva il professor Rice la volta scorsa. Quindi ecco, nel cosmo sembra che ci siano vari step di formazione di oggetti astronomici, e ogni step abbia le sue molecole al seguito. Neanche a farlo apposta, ognuna di queste molecole ha un interesse biologico non indifferente per la vita che si possa sviluppare. Beh, anche qui non è per rovinarvi proprio la serata, ma ecco, a un non chimico questa tabella diciamo che è un po' urtante. A un chimico invece cosa dice? Ma a un chimico dice che tutte quelle molecole che abbiamo visto prima nel tabellone a strisce, in realtà le potremmo mettere anche a classi. E allora esistono delle classi che sono indicate senza specificare più di tanto da parte mia, esistono delle classi che presentano molecole che quando reagiscono l'una con l'altra, un chimico lo potrebbe fare, noi lo facciamo normalmente in laboratorio, ecco, quando reagiscono l'una con l'altra, queste molecole produrrebbero quei mattoni fondamentali che sono essenziali per la vita, gli aminoacidi, le basi nucleiche, gli zuccheri, eccetera, eccetera. Insomma, in tutto questo guazzabuglio di materiale cosmico, e di questa roba ce n'è tantissima dappertutto, ecco, un chimico cosmico che pigliasse questa roba, ecco, riuscirebbe a costruire bene tutto quello che gli serve per la vita. Dovrebbe essere un chimico molto abile, molto bravo, molto più progredito di noi, però certamente la materia prima esiste. È come un muratore che naturalmente per costruire la casa ha bisogno di tantissimi oggetti, non solamente mattoni. Ecco, nel cosmo tutti questi oggetti esistono. Beh, l'ultimo di questi oggetti, vedete, ha fatto molto scalpore perché è recente. Noi ci teniamo sempre a dire le ultime cose perché le ultime cose insegnano molto anche sul discorso in generale. Insomma, questo radiotelescopio, pensate che qualche anno fa, sul suo stesso peso, mentre gli astronomi stavano lavorando, è crollato. È stato un miracolo che non sia perito nessuno. Questo telescopio è crollato dopo 50 anni di buon lavoro. Beh, è stato ricostruito recentissimamente, ha uno specchio da 80 metri, è un campo da pallone, insomma. È un grande radiotelescopio che ha il pregio di essere mobile, quindi può essere puntato dove uno vuole. Pochi mesi fa, questo strumento è stato puntato verso il centro galattico. del centro galattico è facile vedere, avete visto anche prima, adesso beh, non si vede più perché abbiamo inquinato con le nostre diapositive la Via Lattea, questo triangolo estivo, e abbiamo inquinato, però il centro galattico, se lo vedessimo più o meno da questa parte, ecco, avrebbe grandi nubi di materia cosmica. Bene, il radiotelescopio punta a questa nube che si chiama B2 e scopre incredibilmente una molecola, guardate, è una molecola a 8 atomi di carbonio che sostanzialmente non era mai stata vista prima perché è lo zucchero più semplice che si conosca. La glicolaldeide a qualcuno potrebbe non dire assolutamente nulla, però ricordatevi che la glicolaldeide è il moncone più semplice con cui un chimico possa costruire uno zucchero. Gli zuccheri sono fondamentali non solamente per la nostra alimentazione ma anche per le basi molecolari della vita biologica terrestre. Voi sapete che il DNA ha nella sua interatura molecolare una quantità notevole di zuccheri che servono per certe ragioni biochimiche. Bene, nessuno avrebbe mai pensato che gli zuccheri esistessero naturalmente nello spazio, perché qui non c'è nessun chimico, nessun essere vivente che ha creato questo piccolissimo zucchero. È stata la natura, con certi processi, ad aver creato questa molecola. Beh, com'è successo? Naturalmente qui le cose non sono tanto semplici da spiegare, anche perché, insomma, un chimico, il laboratorio ha le sue provette, i suoi palloni sotto mano, ma qui, insomma, è un po' difficile andare a toccare con mano. Allora dobbiamo ragionare con un minimo di intuizione e anche magari poi con delle simulazioni. Sicuramente una cosa la conosciamo, che c'è tanta polvere da queste parti. La polvere è stata depositata dalle supernove che esplodono continuamente, le supernove hanno intasato il gas interplanetario di materiali molto più pesanti. La polvere di cosa è fatta? Ma la polvere è fatta di polvere, è fondamentalmente fatta di silicati. Un granulo di polvere che dimensioni ha? Ha le dimensioni di qualche micron. Noi naturalmente l'abbiamo ingrandito perché vogliamo vederci un po' più chiaro. Insomma, cosa succede? Succede che la polvere è porosa, è una spugna. E allora, siccome ci sono tante molecole in giro, magari molecole molto semplici, la polvere le succhia, le assorbe, e sui granuli di polvere non c'è solamente il silicato, ma ci sono anche molecole molto semplici, tipo l'acqua, tipo il metano, tipo l'ammoniaca, tipo l'anidride carbonica. Tutte queste molecole sono lì, quiescenti, tranquille. Poi cosa succede? Succede che si forma una stella nuova. Una stella, quando si forma, esplode emettendo una grande quantità di energia. L'energia cosa fa se c'è della polvere vicina? Colpisce questa polvere, la polvere viene a essere messa in reazione chimica da questa energia. E allora, quelle molecole che erano molto molto semplici, talmente semplici da essere diffuse veramente dappertutto, in conseguenza di questa energia, che è un'onda d'urto e anche energia ultravioletta, hanno cominciato a diventare complesse. E come l'hanno fatto? Con quale mano? Ma molto semplice, con la mano delle leggi della chimica naturale. È una legge questa, che se voi pigliate delle molecole semplici, date un supporto catalitico, date dell'energia, queste molecole semplici diventano complicate. Diventano quelle 120 molecole o giù di lì che abbiamo visto prima, diventano anche la molecola di glicolaldeide. E intendiamoci, questa è l'ultima che abbiamo scoperto, ma è assolutamente probabile che ne scopriremo altre molto ma molto più complicate. Semplicemente non abbiamo ancora scoperte, perché quanto più sono complesse, tanto più gli spettri radio o l'infrarosso che le rivelerebbero sono complicate e difficili da studiare. Però il concetto è esattamente questo: di polvere ce n'è tanta, di stelle nuove ce ne sono tante, di energia ce n'è tanta, la probabilità e la possibilità di produrre molecole complicate è veramente molto alta. Questa è una famosa nebulosa, la nebulosa del serpente, che venne vista da forse quella che è l'immagine più emblematica del telescopio spaziale. Queste grandi candele, queste grandi proboscidi, dove il telescopio spaziale per la prima volta sulla cima vide stelle che stavano nascendo. Le stelle nascevano qua dentro e nascevano anche sistemi planetari. Fu formidabile scoprire come in natura un sistema planetario si forma in moltissimi modi, però c'è solamente un modo che lo porta a compimento ed è questo. In altri casi c'è l'inizio, c'è il tentativo e c'è la distruzione. Insomma, la natura, quando una stella nasce, tende sempre a crearsi una possibile nebulosa planetaria. Ma la natura è anche cattiva, dobbiamo accettare anche questa cosa qua. La natura fa tanti tentativi, molti vengono distrutti dall'ambiente, ci sono venti stellari, supernove, scontri tra una stella e l'altra, l'ambiente non lo permette. Poi c'è anche una stella fortunata, dove l'ambiente è tranquillo, dove l'anello protoplanetario nessuno lo distrugge, e in questa stella naturalmente il compimento della formazione dei pianeti avviene bene, si formano uno o tanti pianeti, e sono oggetti di questo tipo quelli su cui noi dobbiamo puntare l'attenzione per andare a cercare eventualmente pianeti come la Terra. Guardate che è incredibile l'immagine, perché qui siamo penetrati con occhi elettronici laddove nessuno era mai arrivato fino a pochissimi anni fa. E se ci pensiamo, anche quando un sistema planetario si forma, è ovvio che le parti più interne sono quelle più calde, perché la stella scalda le parti più interne, e se c'è acqua, quest'acqua nelle parti più interne non rimane, viene tendenzialmente spinta verso le parti più esterne, le parti più periferiche, dove però fa freddo, e conseguentemente nelle parti più periferiche dove fa freddo l'acqua si condensa, ma si condensa in forma di pezzi di ghiaccio. E naturalmente questa non è una fotografia, è semplicemente uno schema, ma è uno schema di una stella abbastanza vicina, dove nei dintorni di una protostella abbastanza vicina, dove nei dintorni si è scoperta la presenza di tanto ghiaccio, e si è scoperta la presenza di tanto ghiaccio grazie ad analisi spettroscopiche. Quindi noi sappiamo che il ghiaccio è abbondantissimo nelle parti più esterne dei sistemi planetari che stanno formando. E attenzione, il ghiaccio è un materiale poroso. Il ghiaccio è un materiale anche molto freddo. Un materiale poroso è capace di assorbire molecole anche molto complicate, e le molecole molto complicate che sono create sui granuli interstellari. Un materiale molto freddo è capace di conservare queste molecole, e non solo di conservare, ma anche di migliorare, nel senso che la radiazione ultravioletta della stella sul ghiaccio ricco di molecole abbastanza complicate ne ulteriormente aumenta la complessità. Quindi questi pezzi di ghiaccio, che naturalmente al giorno d'oggi noi chiameremmo comete, questi pezzi di ghiaccio sono delle specie di condensati di molecole organiche, sia perché le prendono dallo spazio esterno, sia perché loro stesse aiutano questa complessità. E allora vedete, le parti più esterne, ricche di molecole organiche, quando il sistema planetario nuovo si è formato, possono cominciare a interagire con i pianeti. Le comete, questi pezzi di ghiaccio, non sono assolutamente stabili, perché il moto stesso dei pianeti, il moto stesso della stella nell'ambito delle altre stelle, ce ne sono tantissime di stelle, diciamo che le parti più esterne sarebbero abbastanza stabili se la stella fosse isolata dal tutto, ma siccome le stelle si muovono una rispetto all'altra, basta che una stella nuova passi vicino a un'altra stella, se passa vicino, la parte che si perturba maggiormente per prima è la parte più esterna. La perturbazione può essere violenta, traumatica, e la perturbazione vuol dire che tanti pezzi di ghiaccio possono cascare verso la stella centrale, cascano verso la stella centrale, ma ci sono i pianeti, cascano anche sui pianeti. Sono dei pezzi di ghiaccio ricchi di molecole molto complesse. E allora la Terra primordiale ce la immaginiamo così. Cioè, ce la immaginiamo come un pianeta certamente poco ospitale, perché per ragioni complesse che non stiamo qua a raccontare, la Terra fu costretta a nascere come pianeta molto caldo, che poi si raffreddò abbastanza velocemente. Raffreddandosi abbastanza velocemente, fu assolutamente indispensabile che il grande vapor d'acqua, la grande quantità di vapor d'acqua che c'era, si condensò in grandi oceani. L'acqua veniva dal cielo, perché la portavano le comete, ma l'acqua veniva anche dall'interno, perché la emisero i vulcani. Di fatto che la Terra si ricoprì di acqua liquida. Quest'acqua liquida è un'acqua molto accogliente in quanto calda, e voi sapete meglio di me che un chimico, quando deve fare qualcosa, è meglio che scaldi, perché le reazioni vanno meglio al calore. le molecole complicate che le comete portavano a seguito cascarono su questa terra primordiale, cascarono nell'acqua, e molecole molto complicate tipo cianuri, tipo aldeidi, quando vedono l'acqua, ecco, immediatamente innescano delle reazioni che portano ad amminoacidi. La terra primordiale era assolutamente adatta ad accogliere questo materiale. Era materiale complicato, ma il materiale complicato veniva dallo spazio e dal momento che la vita si è formata molto velocemente sulla Terra, lo ricorderete, abbiamo detto all'inizio, e dal momento che questa è una cosa che ci turbava, adesso cominciamo a ragionare, insomma, la vita si è evoluta molto velocemente, semplicemente perché la vita è venuta da fuori. Dalla Terra in se stessa la vita avrebbe avuto enormi difficoltà a diventare molto complessa in poche centinaia di milioni di anni. Ma se i materiali primari, materiali già complicati, venivano dall'esterno perché il cosmo li produce, ecco allora che il giochino si potrebbe spiegare abbastanza facilmente. Così vediamo, questa è un'immagine bella, che ci sintetizza quello che abbiamo detto. Sulla Terra ci cascano gli asteroidi, ricchi di amminoacidi. Ci cascano le comete, ricche di molecole carbonio, ossigeno, azoto, di tutte le complessità possibili. Tutto questo viene dalle nebulose, ma è necessario un ambiente di reazione, lasciatemi dire, particolarmente accogliente come quello di un pianeta ricco di acqua. Ma è vero che le comete, quello che abbiamo detto sulle comete è l'interpretazione giusta? Cioè, siamo veramente sicuri che le comete sono delle specie di condensati di materia organica? Al giorno d'oggi possiamo dire di sì. Questo è il nucleo della cometa di Halley, che apparve incredibilmente nero come il carbone quando la sonda Giotto nell'86 lo vide per la prima volta. Apparve nero come il carbone questo nucleo di 20 chilometri, per la semplice ragione che è fatto di carbonio. È fatto di una crosta carboniosa, catramosa, che ingloba il ghiaccio all'interno, ma all'esterno, per qualche centinaio di metri di spessore, il materiale è fatto di catrame. La Giotto, quando passò nelle polveri, analizzò questo catrame e scoprì una quantità inverosimile di molecole. Pensate che le sonde Vega, che erano le prime che arrivarono da quelle parti per mezzo dei russi, videro anche delle basi puriniche e pirimidiniche nel nucleo della cometa. Per quanto sembra incredibile, ma questa è la realtà. E non era un caso, perché uno potrebbe dire, beh, insomma, nel caso della cometa di Halley, potrebbe essere un caso sensazionale che questo nucleo di ghiaccio sia ricco di molecole organiche. No, non era un caso, anzi, questo è stato confermato tante volte e soprattutto venne confermato nel 97 con questa grande cometa. La cometa del Bopp, la più grande cometa del XX secolo, grande 10 volte il nucleo della cometa di Halley, fece grande spettacolo questa cometa, chi non la ricorda, ma soprattutto fece grande scienza. Si scoprirono in questa cometa, per via spettroscopica, radio infrarosso, una quantità abnorme di molecole. Questo che vi faccio vedere è una tabella dove ne mostriamo semplicemente alcune classi. Si scoprirono tante di queste molecole e si fecero delle importanti riflessioni. Perché uno potrebbe dire, ma diavolo, insomma, io ho fatto tanti bei ragionamenti, ho visto che nello spazio ci sono molecole abbastanza complicate, ho supposto che tutto questo venisse assorbito nelle comete, tutto questo può essere anche vero, nelle comete trovo anche delle molecole, ma come si può dimostrare che veramente queste molecole vengono dallo spazio interstellare? Questa è una bella domanda, è una bella domanda a cui tentiamo di rispondere in questo modo. Intanto, guardate, recentissimamente, è una cosa proprio credo di 3 settimane fa, nella cometa del Bopp, questo radiotelescopio che si trova in Spagna, ha fatto una scoperta sensazionale. Voi direte, ma la cometa non c'è più da 7 anni, hanno scoperto adesso. E hanno scoperto adesso il glicoletilenico nella cometa e il Bopp. Perché? Perché quello spettro tanto complicato che il radiotelescopio fece 7 anni fa, non era riuscito a interpretarlo nessuno, perché queste bande, le bande del glicoletilenico, non erano state teoricamente calcolate. Ci sono voluti molti anni per capire queste misteriose bande, erano le bande del glicoletilenico. Voi direte, ma cosa c'entra il glicoletilenico con il discorso che facciamo adesso? Ma c'entra nel senso che prima abbiamo parlato del glicolaldeide, vi ricordate? Quella scoperta nella nuca del Sagittario. E beh, la glicolaldeide, sapete che è un parente assolutamente prossimo del glicoletilenico? Perché è un parente assolutamente prossimo? Ma perché, insomma, la glicolaldeide è un qualcosa che messa a mattoni potrebbe produrre degli zuccheri, l'abbiamo detto prima, però la glicolaldeide, un chimico lo sa benissimo, in un ambiente ricchissimo di idrogeno come l'ambiente interstellare, ma è chiaro che produce del glicolo. Quindi trovare per noi del glicolo sulla cometa del BOP vuol dire avere un link, una connessione speciale con una molecola dello spazio interstellare. È una connessione veramente speciale, recente, ma convincente, ma c'è anche dell'altro, c'è anche dell'altro. Guardate, questa è una cosa che mi sembra molto importante, mi ha colpito questa cosa. Uno potrebbe dire, ma insomma, potrebbe essere un caso che una molecola interstellare e una molecola cometaria siano così connesse. Ma se invece la connessione fosse molteplice non sarebbe più un caso. In realtà, nello spazio interstellare, la concentrazione di queste molecole è molto bassa. In una cometa la concentrazione è molto alta. Allora, come faccio a trovare una connessione? Molto semplice, prendo una molecola come standard, per esempio l'alcol metilico è uno degli alcoli normalmente noti ai chimici, e vedo di fare un rapporto tra l'alcol metilico che c'è nello spazio interstellare e tutte le altre molecole, l'alcol metilico che c'è in una cometa e le molecole che ci sono in una cometa. Capite che se io uso l'alcol metilico come standard i rapporti sono numeri assoluti? Allora guardate, è veramente impressionante secondo me questa cosa, fateci bene caso, qui ci metto il materiale cometario, qui ci metto il materiale interstellare, prendo come base il metanolo, faccio i rapporti, guardate, il rapporto metanolo e tutte queste molecole in una cometa e nello spazio interstellare, siccome va sulla diagonale, cioè va a 45 gradi, vuol dire che il rapporto è perfettamente identico, significa che... Lasciatemi dire, i rapporti relativi di molecole organiche che ci sono nelle comete e nello spazio interstellare, i rapporti relativi, e questo è quello che importa, sono gli stessi. E questa è una dimostrazione clamorosa, una dimostrazione chiara che le comete hanno preso il loro materiale dallo spazio interstellare. Che lo spazio interstellare è quello che produce le molecole complesse che accelerano la produzione di... processi biologici su un pianeta accogliente. La cometa seconda che venne esplorata da vicino, anche questa fu una cosa notevolissima, eravamo nel settembre 2001, la cometa di Borelli venne osservata con una specie di prodigio elettronico dalla navicella di Space One, era, vedete, una specie di torsolo, una specie di birillo, nero, scuro, come la cometa di Halley. E quando si andò a fare degli spettri, questo fu un prodigio, quando si andò a fare degli spettri lungo tutto il percorso della cometa si osservò, vedete, che in ogni posizione c'era una banda a 2.3 micron eccetera eccetera, e questa banda è una banda di legame carbonio idrogeno, diciamo non certamente specificato come molecola, ma certamente la presenza di un legame carbonio-idrogeno indica molecole organiche complesse. Di Space One non aveva strumenti molto sofisticati, fece solo questo, ma non era poco. Beh, l'ultima della serie, e questa è anche questa una grande cosa, recente, il 2 di gennaio Stardust, una navicella americana, ha sfiorato da vicino la cometa WILD, o WILT 2, ne ha osservato un nucleo stranissimo, incredibile questo nucleo, ma ancora una volta nero, ancora una volta carbonioso, ancora una volta ricoperto da catrame, ancora una volta ricco di molecole organiche. Questo è un confronto, vedete, un confronto con la stessa scala delle due comete. Per inciso, le freccioline indicano delle stranissime infossature che non sono crateri di impatto, non c'è scampo, perché non c'è nessun cratere di impatto che nasca con il fondo così piatto come questo, e sono delle morfologie che tentano di giustificare o giustificano l'attività cometaria, però sta di fatto che all'interno di questi queste infossature il materiale scuro sembra diminuire e sembra invece addensarsi all'esterno, proprio perché le comete, dal momento che sgasano la parte leggera, tendono a concentrare verso l'esterno la parte pesante, e la parte pesante, volente o nolente, è la parte carboniosa, la parte catramosa. L'abitabilità, come vi dicevo prima, è possibile solamente in una sottile fascia attorno a una qualunque stella. E vi ricordo che per abitabilità significa una posizione dalla stella centrale che rende l'acqua liquida. Ora, ecco, credo che bisogna non pensare all'acqua liquida come quella che beviamo noi dalla fontanella, bella fresca a 15 gradi. Io credo, e sono convinto di questo, che per la vita l'acqua debba essere comunque liquida in qualunque condizione. Voi sapete che l'acqua può essere liquida anche a bassissima temperatura. Per esempio, nei ghiacciai, nella parte più bassa dei ghiacciai, che tra l'altro si spostano per questo, l'acqua fonde per la pressione. Sapete che l'acqua può essere liquida quando la pressione è molto alta, qualche centinaio di atmosfere, anche ad altissima temperatura. A 300 atmosfere l'acqua può essere liquida a 350 gradi, ma è liquida. E allora io credo che si possa dire questo, che in qualunque punto del cosmo esistono delle condizioni chimico-fisiche tali per cui l'acqua esiste e sia liquida, indipendentemente dalla pressione e dalla temperatura, in qualunque punto, ripeto, noi dobbiamo aspettarci che lì ci possano essere esseri viventi. Questa è una convinzione che uno si può fare in base a tante considerazioni, alcune delle quali nella parte finale di questa chiacchierata faremo, però vi voglio far notare una cosa che mi sembra anche questa molto interessante. Siamo a settembre di quest'anno, la metà di settembre, e siamo il VLT al Cerro Paranà in Cile. Guardate, questa è una stella, quella azzurra, abbastanza piccola e fredda, ma attorno c'è qualcosa di molto importante. C'è qualcosa di molto importante perché questo è un oggetto che ha come massa 2-3 volte la massa di Giove, che si trova dalla stella a una distanza più o meno simile a quella di Plutone dal Sole, e la cosa assolutamente importante, assolutamente, è che facendo lo spettro, è una cosa tremenda fare lo spettro di questo oggetto, difficilissima, ma solo l'8,2 metri del Cerro Paranà ci riesce, facendo lo spettro si vedono degli assorbimenti molto profondi che indicano la presenza di acqua. Questo è un pianeta che ruota attorno a una stella non molto calda, e su questo pianeta per la prima volta la spettroscopia ci dice che esiste dell'acqua. Quindi se vogliamo è l'inizio di una ricerca, perché di pianeti ne abbiamo scoperti a centinaia, ma nessun pianeta con sicura presenza di acqua era stato scoperto. Questo è il primo. Certamente è un pianeta molto molto rozzo, molto poco ospitale se volete, però c'è l'acqua. E la presenza di acqua, come vi dicevo prima, è altamente, è altamente desiderabile per pensare a qualunque tipo di biologia. Questa è la Terra primordiale, dove l'acqua, l'avevamo detto prima, non era un'acqua tranquilla, era un'acqua bollente. Gli oceani bollivano. E perché bollivano? Perché gli oceani erano depositati sopra del materiale magmatico. Bollivano, e allora per noi questo... quest'acqua dove le molecole, le comete cascando depositavano molecole organiche, era un perfetto reattore chimico. La chimica resa molto più veloce dalla temperatura ha prodotto assai velocemente, come vi dicevo prima, delle molecole capaci di replicarsi. Nessuno sa come, e nella mia testa c'è sempre questa cosa, ce lo diceva anche il professor Rice la volta scorsa: se capissimo questo avremmo capito tutto. Io credo che quando capiremo questo diremo: ma guarda come siamo stati stupidi a non pensarci prima, perché deve essere una cosa semplice, perché sennò non sarebbe formata così velocemente. Deve essere semplice, ma non abbiamo capito. E succede anche a noi qualche volta nel lavoro: c'è un problema che ti sembra estremamente complicato e poi la soluzione di questo problema è una cosa banalissima. Sì, però una volta che uno l'ha capita. Le cose complicate spesse volte hanno delle chiavi che sono molto semplici, e io sono assolutamente convinto di questo, ma Naturalmente scoprire questa chiave è fondamentale, ma non c'è una scadenza temporale, può essere domani, può essere tra 100 anni, tra 1000 anni, però certamente la chiave c'è, e quando l'avremo scoperta, ripeto, ci stupiremo di quanto semplice sia. Beh, sulla Terra primordiale esistevano sul fondale degli oceani esistevano delle sorgenti di acqua calda. Esistono anche adesso le sorgenti di acqua calda. Sono soffioni di acqua che da calda diventa fredda quando tocca l'oceano, e quindi fa precipitare quel materiale che ha dissolto all'interno della Terra. Si chiamano black smoker, cioè fumatori neri. Si trovano lungo le dorsali oceaniche di tutta la Terra. Questi black smokers emettono non solamente acqua a 400 gradi, ma anche gas sulfuri velenosissimi. Ciò non toglie che anche al giorno d'oggi, anche in questo ambiente assurdo, perché non c'è la luce del sole, ci sono gas velenosi, ci sono tantissime altre cose. Torneremo sicuramente su questo argomento, perché è troppo interessante. Bene, anche attualmente la vita nasce, è una vita incredibile, è una vita assurda per noi, è una vita che si è adattata in una maniera abnorme a queste condizioni. Insomma, come può un essere vivente vivere con gas velenosi a pressione di 300 atmosfere, a temperature di 200-300 gradi? Ecco come può. Questi sono esseri viventi. Sono esseri viventi che hanno delle proteine termoresistenti, che respirano il solfuro di idrogeno e non l'ossigeno, che sono protetti da delle canne bianche, che sono dei condotti chitinosi, e questi microrganismi oltre che microrganismi, esistono in quanto esistono quelle sorgenti di acqua bollente sulla Terra. Ma io dico, se le leggi della chimica sono uguali dappertutto, e lo sono, in qualunque punto del cosmo che state vedendo sopra di voi, in qualunque punto esista dell'acqua, in qualunque condizione, anche se sono i gas velenosi, anche se la pressione, ecco, in qualunque punto esiste dell'acqua e del carbonio, lì ci deve essere la vita. Questo è un esempio di vita che potremmo trovare, per esempio, su Europa, che potremmo trovare sotto le calotte polari di Marte, che potremmo trovare su qualunque pianeta come quello che avete visto prima, con, alta probabilità di azzeccarne da un certo punto di vista. E allora la ricerca futura, e qui mi fermo, abbiamo capito il concetto, la ricerca futura sarà proprio quella di andare prima nel sistema solare e poi nello spazio più lontano a fare questa ricerca. Troviamo un deposito di acqua liquida, scendiamo in questo deposito di acqua liquida. Se siamo convinti che ci siano delle attività vulcaniche, le andiamo a esplorare, succederà certamente che l'acqua adagiata una crosta calda produce esseri viventi. È facile, non sappiamo come, ma è facile. E allora questa tabella naturalmente è una chiave incomprensibile. Vi ricordate che apparentemente era incomprensibile, ma studiando la chiave ci risulterà comprensibilissima. Questa tabella, ovvero questo insegnamento, è esattamente quello che molto probabilmente capiremo tra non molto. Vi ricordo, e così chiudiamo, che tra 15 giorni un tentativo forte da questo punto di vista verrà fatto nello spazio. Saturno, Titano, l'esplorazione da parte della sonda Cassini, attesissima, vogliamo vedere queste cose. Tra 15 giorni il 26 avremo un passaggio in flyby a 2000 km. Titano è la Terra primordiale, Cassini per la prima volta lo sfiora da 2000 km, cercherà di perforare le nuvole. Perforeremo le nuvole, vedremo al di sotto, vedremo la Terra primordiale per la prima volta, sarà la prima di 45 volte, ma la prima è sempre la prima, voi mi insegnate la prima volta, e vedremo al di sotto il 26 tra 15 giorni e forse capiremo molto di più. E per ingolosirvi vi dico che il 26 ci troveremo in questa sala per parlare esattamente di questo. Grazie e arrivederci.